carcerato.
Comunque stiamo creando un precedente, se uno viene assonnato e tralunato sarà precedente pericoloso.
Dottor Rapalli, prego, può illustrare al Consiglio Comunale il punto, grazie mille.
Buonasera a tutti, ringrazio i consiglieri della sensibilità mostrata. Il regolamento è un regolamento generale delle entrate che diciamo, è una norma che consente, inserita nel 97, che consente all'ente di regolamentare, disciplinare le proprie entrate. E noi avevamo un regolamento alla Dispoli del 99, quindi molto vetusto, e a seguito poi di sopravvenute nuove norme, in particolare lo statuto del contribuente, poi erano entrate altre norme con la finanziaria del 2008 per quanto riguarda la possibilità di effettuare compensazioni tra crediti e debiti tributari fra vari tributi, e in più c'era l'obbligo di calcolare l'ammontare degli interessi legali. Ho ritenuto opportuno rifare questo regolamento alla luce di queste sopraggiunte novità normative che si sono effettuate negli anni. Quindi il regolamento parte da una fase di aspetti generali, quindi tratta le entrate tributarie e patrimoniali sotto un aspetto generale, quindi una gestione generale. E quindi ci sono tutta una serie di norme poi in favore diciamo, che recepiscono lo statuto del contribuente. E c'è anche la norma quanto riguarda l'aliquota delle tariffe, che è già stabilita per legge, comunque che nel caso in cui non vengono modificate sono confermate per l'anno successivo. E poi abbiamo appunto l'articolo 17 che riguarda gli interessi, che prevede la possibilità di applicare sia per quanto riguarda gli interessi da applicare sul recupero dell'evasione, sia per quanto riguarda i rimborsi, la possibilità di aumentare uno spread fino a 2,5% per cento massimo del tasso di interesse legale. Qui la proposta è di portarlo a 1,5% percentuale. Poi ho ritenuto inserire pure le forme di gestione delle entrate, che diciamo, c'erano state delle novità con i servizi pubblici locali, e tutta la parte, ho rivisto anche un pochino la parte delle dilazioni dei versamenti derivanti da debiti dei contribuenti, facendo delle soglie in riferimento sia all'importo del debito sia alla percentuale che incide sul reddito dell'anno precedente del contribuente, portandolo fino a un massimo di 36 rate per i debiti oltre 6.000 euro. Ecco, quindi è un regolamento un po' nato alla luce dei cambiamenti normativi che ci sono stati in questi 10 anni e che mi è sembrato opportuno riproporre al Consiglio Comunale.
Grazie dottor Rapalli, ringrazio anche ovviamente l'assessore Crimaldi che ha lavorato anche lui con il dottor Rapalli per questo regolamento. Consiglieri, c'è il consigliere Voccia che vuole intervenire.
Sì, grazie Presidente. Abbiamo visto, studiato, incontrato, ci siamo rivisti in commissione ripetute volte e ci trova a, diciamo, al 99% consenzienti in quanto l'elaborato dal dottor Rapalli. L'unico punto è l'articolo 17. Lo dicevo in commissione, lo ripeto ai consiglieri, ma più che ai consiglieri all'amministrazione. Io non ritengo che 1.50 possa essere la somma esatta. Io ritengo che si può arrivare benissimo al 2%, sia per l'attività sia per la passività, sia per l'entrata e sia per l'uscita. In quanto chi è moroso sa di essere moroso, che non paga, ed è giusto che ha una piccola percentuale di morosità, e in percentuale il 2% può essere più che accettabile, come dicasi altrettanto per chi deve avere abbia un 2% e non un 1,50. Questa è la differenza che io ho espresso anche in commissione e che esprimo qui, e lo dico ai signori, agli amici consiglieri, ma più che altro lo dico all'amministrazione. Per tutto il resto ci trova concorde. L'unica differenza è su questo punto 1,50, e viceversa noi chiediamo che sia il 2%. Ma questo non perché la minoranza vuole a far aumentare la tassazione, noi diciamo che se tutti stanno in regola questo 2% non esiste, come non esiste l'1,50 che l'amministrazione ci propone. Grazie.
Grazie a lei consigliere, il consigliere Zonetti.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Per quanto riguarda il Partito Democratico, nulla osta anche all'emendamento proposto dal consigliere Voccia, se ovviamente l'assessore e il dottor Rapalli sono d'accordo. E comunque il tasso di interesse, sia per quanto riguarda l'interesse passivo che attivo, il 2% è sul livello standard da questo punto di vista, e quindi non ci dovrebbero essere problemi. Per il resto è un regolamento che recepisce la normativa più aggiornata possibile.
Fate,
per quanto
un po' di
riguarda
silenzio, perché non si riesce a sentire il consigliere che parla.
È un regolamento che recepisce la normativa più aggiornata per quanto riguarda la contabilità e in modo particolare le entrate, e quindi da parte nostra c'è il voto favorevole su questo regolamento, anche eventualmente con l'emendamento presentato dal consigliere Voce.
Grazie, altri interventi? Consigliere Garau.
Sì, dichiarazione di voto per ringraziare il dottor Rapalli e l'assessore per il lavoro svolto e per aver aggiornato uno strumento, come si ricordava, è adeguato alle nuove normative, e quindi da parte nostra il voto favorevole. Grazie.
Assessore Grimaldi, prego.
Buonasera a tutti i presenti e ai radioascoltatori a casa. Volevo un attimo chiarire il punto dell'1,50 per essere chiari in tutto e per tutti. Noi abbiamo, il dottor Rapalli ha ritenuto opportuno inserire 1,50 perché noi lo spread è l'interesse oggi legale dell'1%, quindi sarebbe l'1% interessi legali per uno spread di 1,50. Quindi se noi aumentiamo al 2 su richiesta, vedo, della maggioranza e opposizione, per chiarire, poi se aumenteranno nel corso degli anni gli interessi legali, noi lo spread è sempre più il 2%, quindi per essere chiari come diciamo regolamento. Quindi a oggi facciamo dall'1 interessi legali più il 2 sarebbe il 3%. Va bene così.
Grazie. Altri interventi? Sì, possiamo votare, però c'è la proposta fatta da un consigliere sul...
Siamo d'accordo, ci siamo consultati con il dottor Rapalli, prendo pure un attimo col sindaco.
Se c'è accordo su questa proposta del consigliere Boccia.
Presidente,
va bene?
Noi abbiamo fatto una proposta perché riteniamo che tutti i cittadini debbano essere uguali. Se tutti quanti pagano, questo 2% non esiste. Dunque, pertanto, la legalità è questa.
Va bene, consigliere Volci. Quindi, sì, quella sì. Allora, consiglieri. Consiglieri in aula, per favore. Allora, stiamo, consiglieri in aula per favore per la votazione. Allora, stiamo mettendo in votazione il punto A, così come integrato su proposta. Per cortesia, non riusciamo a... Sì, infatti, ho interrotto appello. Stiamo facendo l'integrazione comunque dell'articolo 17. se gli elettori vorranno così. Allora, lo sta correggendo e integrando il punto, così ne diamo lettura prima di metterlo in votazione. No, è importante questo. Consiglieri, sull'articolo 17, allora se noi scriviamo così come è proposto, allora leggo l'articolo per focalizzare l'attenzione proprio su questa cosa. Allora, sulle somme dovute a seguito di inadempimento, ovvero di dilazione di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale, quindi l'interesse previsto per legge, incrementato quindi oltre del 2%, quindi non dell'1%, 1,5%, ma il 2%. Quindi oltre l'interesse legale, l'interesse di mora, è chiaro? Quindi due tipi di interessi, il legale e il moratorio. No, vorrei che fosse chiara. Sì, certo, voi si calcola unicamente, però come noi lo stiamo stabilendo qua, sarà l'1 più il 2%, diventa il 3%. Cioè, se poi torneranno come è stato un tempo gli interessi legali al 10%, perché ci sono stati anche al 10%, arriviamo al 12%. Cioè, questo deve essere chiaro, questo concetto. Quindi l'integrazione è questa. No, è tutto chiaro. No, voglio dire, è tutto questo concetto. Pure io sono d'accordo, ovviamente, su sta cosa. Quindi, un consiglio. Vabbè, dovrebbero nuovamente metterci in mano, certo. Allora, consiglieri, stiamo mettendo in votazione il punto A, approvazione del regolamento generale delle entrate, così come integrato l'articolo 17 su proposta del consigliere Voce, accolto da tutti gli altri consiglieri. Chi è favorevole? 17 consiglieri presenti. Consigliere Ardita, sta in aula o sta fuori? Sta fuori il consigliere Ardita. Quindi se cortesemente ce lo fa sapere prima di mettere in votazione un punto, che lei sta fuori. Allora, il punto A, chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. All'unanimità, quindi nessun astenuto, nessun contrario. L'immediata esecutività di questo punto, chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità anche in questo caso, quindi nessun astenuto, nessun contrario. È approvato sia il punto sia l'immediata eseguibilità. Andiamo avanti nell'ordine dei lavori. Consigliere D'Alessio, lei ha chiesto un'altra anticipazione, se non sbaglio. Si è stranito pure il consigliere D'Alessio. Io non lo so, possiamo chiedere al consigliere. Consigliere Penge, la vedo, sto parlando. Consigliere Penge, prego.
Sì, Presidente, sarà possibile fare le interrogazioni, anche perché ce n'è una urgente che riguarda un problema abbastanza grave. E se il punto 6 lo possiamo fare pure dopo, non è che scappiamo.
Anche perché abbiamo preso l'impegno di fare tutti i punti, quindi siamo persone adulte. Allora, sono le 10:15, tra mozioni e interrogazioni massimo un'ora e mezza, quindi possiamo utilizzare tre quarti d'ora per le mozioni, tre quarti d'ora per le interrogazioni. Abbiamo due mozioni. Sì, certo. Allora, mozione sanità, presentata dal consigliere Garau, che porta il protocollo dell'11 marzo 2010, è la mozione. Allora, ma no, questa è un'interrogazione scritta, non è una mozione, quindi mozione ce n'è una sola. Questa è un'interrogazione, che è un'interrogazione scritta, presentata dal PDL della Dispoli. Allora, consigliere Garau. Mozione e interrogazioni, consigliere Penge. Facciamo tre quarti d'ora e tre quarti d'ora, anzi la mozione è una, se riusciamo a finire pure prima, dipende da noi. Consigliere Garau, prego, illustri la mozione al Consiglio. Vi chiedo cortesemente di fare silenzio, io sto perdendo la voce pure col microfono, non riesco a sentirmi quasi manco io.
Il caso, Presidente, è il caso che venga fotocopiata e distribuita o viene data lettura? Presidente.
Noi ascoltiamo, consigliere Garau.
È stata condotta una statistica circa la sanità del nostro territorio, dal Cervelleri alla Dispoli. Gli abitanti sono circa 100.000. L'ambulanza di La Dispoli nel 2009 ha effettuato 2.600 soccorsi, mentre l'automedica circa 1.600 nell'orario di servizio dalle 8 alle 20. Ma dalle 20 alle 8, servizio notturno, l'automedica non può più essere attiva in quanto i medici utilizzati prestano servizio in ambulanza. Quindi tra un codice verde e un codice rosso ha maggiore possibilità di salvezza chi telefona prima e non chi ha rischio di vita. Il nostro territorio, che comprende la Dispoli e Cervederi, oggi dispone solo di un'ambulanza H24 e di un'automedica che presta servizio 12 ore al giorno, come se fosse un pubblico servizio. Dobbiamo inoltre considerare la distanza che separa la Dispoli e Cervederi dagli ospedali più vicini, quali ospedali di Bracciano, Relle Ospiti e ospedali di Civitavecchia, in media 30 km. Dal 1 marzo 2010, presso l'Ares 118 di La Dispoli, il personale medico già sottodimensionato è stato ulteriormente ridotto a 3 unità. Pertanto si deduce che la copertura dei 5 turni previsti è demandata alla disponibilità dei singoli di lavorare anche oltre l'orario, spesso senza retribuzione dello straordinario stesso. Da ottobre 2009 il PIT di La Dispoli, Fregene e Fiumicino sono stati esclusi, i PIT di La Dispoli, Fregene e Fiumicino sono stati esclusi dalla rete di emergenza della Regione Lazio, pertanto non sono in grado di erogare cure d'urgenza per i pazienti del territorio. Qualora non fosse possibile inviare il supporto medico, l'infermiera a bordo dell'ambulanza si rapporterà con la centrale e si atterrà alle disposizioni del medico. Inoltre l'infermiera a bordo non ha una linea preferenziale con la quale contattare il centro operativo, ma è costretto ad aspettare i normali tempi di attesa del cittadino che chiamasse per qualsiasi motivo appunto il 118 stesso. Inoltre un luogo che viene chiamato PIT, ossia posto di primo intervento e quindi d'urgenza, non possono mancare i seguenti servizi: radiologia d'emergenza, sala gessi, prelievi d'emergenza, laboratorio d'emergenza. Pertanto si deduce che ogni qualvolta un paziente debba fare una radiografia o posizionare un gesso, eccetera, deve essere inviato in ospedale con i mezzi propri o con ambulanza, distogliendo quest'ultima dal garantire il servizio d'emergenza sul territorio. La salute è un diritto di tutti e in quanto tale deve essere garantita a tutti coloro che abbiano bisogno di assistenza medica d'urgenza. Si chiede al Consiglio Comunale, per i motivi sovraesposti, di pretendere che la Regione intervenga affinché in questo territorio siano garantiti i servizi sanitari essenziali che in questo momento sono pericolosamente carenti. Quindi si chiede di inviare alla Regione Lazio, all'Area 618, questo documento. Si chiede l'approvazione del Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ci sono interventi. Il sindaco, prego.
Diciamo che tutto quello che rafforza l'azione che stiamo facendo da vari anni, quindi non solo noi ma anche chi ci ha preceduto su questo tema, è positivo, quindi che il Consiglio Comunale prenda nuovamente posizione è positivo. Però io voglio ricordare al Consiglio Comunale e a tutti quanti noi che su questi temi il Comune è stato costantemente impegnato e vorrei sottolineare anche un risultato, perché in tempi così di magra e di difficoltà finanziarie, nel piano sanitario regionale è previsto 1 milione di euro per quello che viene definito l'ospedale di prossimità, perché la mozione fa riferimento a radiologia, gessi, analisi. Allora prevedere che queste cose possano essere fatte 24 ore su 24 significa avere 4 ortopedici, 4 radiologi, 4 tecnici di radiologia, 4 tecnici di laboratorio e oltre. Quindi quello che si chiede è giusto, però presuppone una struttura diversa da quella che c'è lì, ma proprio in termini logistici, perché, ripeto, io adesso a questo punto lo dico da medico, se si pensa di poter fare sempre una radiografia, ci deve essere un organico di 4 radiologi e 4 tecnici, dico 4 perché poi ci sono le malattie, i turni, le ferie e tutto il resto. Così pure per gli ortopedici, per fare un gesso ci vogliono 4 ortopedici costantemente in servizio, 4 tecnici di ortopedia e così via. Quindi cosa voglio dire? Va bene che il Consiglio Comunale rafforzi l'azione che stiamo portando avanti, ma
Devo dire che per esempio sull'ospedale di prossimità è stato un risultato che sulla base di continue sollecitazioni, sulla base anche di altri ordini del giorno, abbiamo ottenuto un anno e mezzo fa circa dall'assessore Montino, quando siamo stati ricevuti nel assessorato, e poi ha mantenuto l'impegno di metterlo nel piano triennale. Detto questo, ripeto, dobbiamo arrivare ad avere ad avere l'ospedale di prossimità. Sì, ho detto una cosa non rendendomi conto che stiamo in campagna elettorale. Allora, diciamo che la regione...
Ti chiedo scusa, ero distratta, non mi sono accorta.
No, ma non è che... Siccome stiamo parlando di un fatto vero e siccome stiamo parlando di una cosa reale, ho detto questa cosa reale che è avvenuta, perché... Quindi il Consiglio, diciamo che il Consiglio regionale ha approvato il piano sanitario regionale ed è previsto, diciamo, l'ospedale di prossimità. L'ospedale di prossimità è appunto la struttura che non è un ospedale vero e proprio, ma non è nemmeno soltanto un pronto soccorso, è il luogo dove ci sono questo tipo di strutture che consentono di trattare le cose meno urgenti. Quindi va bene che il Consiglio comunale, diciamo, spinga ulteriormente. E sulla base di un tragitto, insomma, già iniziato.
Grazie sindaco. Consigliere Ardita. Sì,
l'iniziativa del consigliere Grau può far pensare a un'azione di campagna elettorale, però io credo nella sua buona fede, perché penso che da tempo abbia presentato questa mozione. Dal 11 marzo. Però io ho visto la sua buona fede, ci ho creduto. E invece l'intervento che ha fatto il sindaco, devo precisare una cosa, perché in una recente riunione fatta con aperta al pubblico girava un volantino scritto la Dispoli con il PRG arriva all'ospedale. Allora, legandomi proprio al discorso fatto sia dal consigliere proponente della mozione e dal sindaco, bisogna essere più precisi nelle informazioni, perché il piano sanitario è stato presentato nel mese di novembre dalla Giunta regionale del Lazio, presentato dall'assessore alla sanità, che non diciamo il nome, l'ha detto in precedenza il sindaco, e nel piano sanitario regionale sono previsti 9 ospedali. Questo è scaricabile su internet. Uno entra sul sito della Regione Lazio e scarica il piano sanitario. Nel piano sanitario regionale c'è scritto che a Monteredondo, nei paesi vicino, le strutture fatiscenti degli ospedali vengono soppresse e fanno un nuovo ospedale. A Guidonia fanno la stessa cosa. Nei paesi vicini vengono soppresse le strutture ospedali e viene fatto un nuovo ospedale. Monteredondo, Guidonia e Velletri. Anche a Velletri fanno un nuovo ospedale. Se non erro, forse qualcuno si è dimenticato che tra la Dispoli e Cerveteri, come tante volte è stato sottolineato, ci sono 100.000 abitanti. Ma nel piano sanitario regionale, a differenza del G, una delle poche cose che ho condiviso nel PRG, sottolineo una delle poche cose, quello dell'ospedale, la Regione non credo che abbia dato questa attenzione, pensando in un piano triennale o quinquennale di inserire una struttura ospedaliera sul nostro territorio. Questo non dico che è una verità di Ardita, però invito sia i consiglieri che i cittadini che ci ascoltano di andare sul sito della Regione Lazio.
Grazie consigliere. Consigliere Battilocchi.
Grazie Presidente. Siamo, come si dice, in campagna elettorale e evito di dare risposte che tanto ormai tutti i cittadini ben conoscono e sul tema della sanità nel Lazio, e che non bastano i 5 anni ma ne serviranno altrettanti e forse ancora di più per sanare il buco fatto precedentemente. Però detto questo, il discorso è...
Consigliere Ardita, non interrompa per favore.
10 miliardi e 800 milioni di euro non si...
Consigliere Battilocchi, continua.
Se ci sono i soldi le cose si fanno, diversamente non si possono fare. Però, detto questo, io credo che condivido l'intento del consigliere Grau che ha posto con la sua mozione. Vorrei anche dire che necessiterebbe, a mio avviso, anche una rivisitazione di come sono occupati gli spazi nell'ambito del poliambulatorio, perché anche se parliamo del 118 mi sembra che occupano larga spazio di quello che è disponibile. E mi auguro che prima possibile si renda operativo la realizzazione dell'ospedale di prossimità, ma nel frattempo una rivisitazione di quelli che sono gli utilizzi dei servizi a disposizione dei cittadini non sarebbe indaco, perché io già in passato ho sollevato il problema del CAD delle soluzioni sono state trovate, quindi con presenze alternate la Dispoli Cerveteri. Un altro dei problemi che volevo sollevare, non accenno solamente, è quello per esempio dei servizi per l'invalidità civile, dove stanno esclusivamente a Cerveteri, in alto al vecchio ospedaletto, con gli autobus si fermano una piazza, dove le persone che si rivolgono a quel tipo di servizio si devono fare a piedi quel tratto con forte salita, e che effettivamente, se non so, arrivano su che l'invalidità civile non serve più, insomma, ecco. Allora io credo che anche su questo dovremmo trovare degli spazi per alternare su tutti i servizi la Dispoli Cerveteri, facilitando la vita a tutti i cittadini. Perché non tutti hanno la macchina, ci sono persone anziane, ci sono persone che non sono in grado di guidare e che devono portarsi a farsi accompagnare magari. Quindi dicevo, come suggerimento, se nelle prossime riunioni si volesse tener conto di quanto sto dicendo per questi tipi di servizi, non sarebbe male per tutte e due le cittadine. Per il resto condivido comunque lo spirito della mozione del consigliere Garau, e per quanto ci riguarda voteremo favorevolmente.
Grazie consigliere Battilocchi. È iscritto a parlare il consigliere Penge. Consigliere Penge, la parola.
Sì, diciamo che è condivisibile questa mozione, fermo restando che appunto è importante che ci siano servizi essenziali, però poi la domanda spontanea: come mai in questi 5 anni non ha provveduto la Regione a potenziare questi servizi? Purtroppo questo qui è una cosa da puntualizzare ancora una volta, perché da tanto tempo richiediamo tutti questi potenziamenti, ma non avvengono mai. Come probabilmente poi è un periodo particolare dove si fanno anche promesse per quanto riguarda l'ospedale di prossimità, io mi auguro, questo magari è quello che ha fatto il sindaco, è un auspicio, gli è stato detto che probabilmente è stato messo nel piano triennale, ci auguriamo che venga fatto. Io sinceramente ho dei forti dubbi, visto che c'è un forte piano di rientro che riguarda quel famoso buco che di 10 miliardi di euro, che però risalgono agli anni 95 per la precisione, si sono perpetuati negli anni, quindi le responsabilità sono variegate, e quindi bisogna cercare un attimino di essere indirizzati appunto sulla verità, non cercare di dire bugie su una serie di questioni. Ora c'è un piano di rientro che prevede taglio di ospedali, posti letto e altri posti, nello stesso tempo se si vogliono avere questi servizi purtroppo sono due le strade: o si taglia o si aumentano le tasse. La Regione in questo periodo ha dovuto sia tagliare i posti che aumentare le addizionali e le tasse varie per coprire questo buco. È un rientro che si ha piano piano, ci vuole moltissimo tempo, per cui sarà molto difficile che alla Dispoli possa arrivare un ospedale, e mi auguro e auspichiamo anche noi che ci sia il potenziamento del posto di primo intervento. Perché probabilmente in questo periodo che è un periodo particolare, molti promettono, ma poi dopo bisogna vedere anche come andranno gli eventi, se è vero quello che è stato detto. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei. Consigliere Garau.
Sì, grazie Presidente. Il mio intervento è la mozione, l'indicazione come dovrebbe essere costituito, formato un posto di primo intervento, era la parte terminale, finale della mozione stessa, ma la mozione non aveva il punto focale e centrale su questo aspetto, era soltanto una sottolineatura di come dovrebbe essere un posto di primo intervento. Sento e la rispiego. Sta avvenendo, anche se qualcuno vede soltanto il protocollo che appunto risale all'11 marzo e qualcuno ha fatto riferimenti di campagna elettorale, questo non è, perché subito nella mozione si fa riferimento a una data che è il 1 marzo, dove l'Ares 118 ha fatto dei tagli dei medici e quindi all'interno dell'ambulanza, magari in questo momento o come sta succedendo in alcuni momenti della giornata o meglio ancora della notte soprattutto, gira l'ambulanza senza il medico a bordo. Questo è il fatto più grave, il fatto che il PIT deve avere all'interno una radiologia, una sala gessi, un prelievo, un laboratorio, questo è, come dire, un invito ultimo e una sottolineatura come dovrebbe essere fatto un posto di primo intervento. Io volevo portare a conoscenza, probabilmente molti consiglieri non lo sanno, che sta avvenendo questo dal 1 marzo e dal 1 marzo ci sono ambulanze che girano senza medico a bordo e quindi l'intervento che viene fatto sul paziente che chiede l'intervento appunto dell'ambulanza trova soltanto l'infermiere che a sua volta deve telefonare al 118 come se facesse un normale cittadino, perché non c'è una linea telefonica preferenziale, e quindi in attesa per sentire i suggerimenti che avvengono da parte del medico dall'altra parte della cornetta. Io credo che questo è l'intento della mozione, per una serie di carenze finali che si dice appunto e si augura di avere un posto di primo intervento più funzionale, ma il fatto più grave appunto, come dice la mozione stessa, e ricorda che dal 1 marzo, lo ripeto ancora una volta, l'Ares 118 ha tagliato da 5 medici ne abbiamo disponibili 3 e quindi questo non copre la presenza sull'ambulanza 24 ore al giorno. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Moretti.
Grazie Presidente. Indubbiamente è importante sempre portare all'attenzione del Consiglio Comunale i problemi che riguardano la sanità, però consigliere Carau, è indiscutibile che in questo particolare momento uno possa sentire un po' odore di campagna elettorale a seguito di una mozione del genere. Io all'inizio della lettura che ha dato della mozione sono rimasto stupito dal fatto che ha citato 2.900 interventi dell'ambulanza nel 2009. Tradotto significa che l'ambulanza uscì a mediamente 8 volte al giorno, nell'arco di tutti i 365 giorni. Io non so se questi dati siano stati forniti direttamente dal 118 o dal posto di primo intervento da Rispoli, non lo so. Però insomma, mi sembra che sia un dato da approfondire, perché al di là del fatto che ci sia una carenza d'organico, è vero pure che questi 8 interventi significa che noi alla Rispoli, circolando per strada, sentiamo sempre qualche sirena durante l'arco della giornata e vediamo qualche ambulanza passare, perché 8 volte in un giorno non è facile, insomma, non accorgersene. La Rispoli Cerveteri, francamente, pure distribuendole pure sulla Rispoli Cerveteri, ci sembrano tanti. Comunque, io voglio sgombrare il campo da qualunque faziosità, perché se riteniamo che sia giusto discutere e sostenere dei miglioramenti al servizio sanitario nel nostro comune, è anche vero che le responsabilità qualcuno deve averle in come è stato gestito questo servizio negli anni. E proprio per sgombrare il campo da facili dubbi che possono venire se è o non è una mossa di campagna elettorale, nel dispositivo finale della mozione è detto, se non ricordo male, la situazione nella quale versa oggi la sanità, cioè proprio la parola oggi, diciamo da qualche anno, e così siamo certi che la mozione... Sì, perché come diceva giustamente chi mi ha preceduto, non so, insomma, la questione della scarsa assistenza sanitaria nel nostro territorio risale a decenni or sono, insomma, si sono avvicendate un po' tutte quante le amministrazioni di ogni colore e nessuna di queste ha risolto il nostro problema. Il nostro comprensorio continua a crescere come numero di abitanti e quindi di utenti, eppure i servizi sanitari importanti vanno a finire in altri comuni, e questa purtroppo è una triste realtà. Quindi noi siamo disposti a votarla, l'importante, ecco, è che si decida con certezza il fatto che si dica con chiarezza che il servizio sanitario non è da oggi che non ci soddisfa, è da qualche anno che non ci soddisfa, quindi una piccola modifica che chiediamo che sia apportata nel dispositivo. Grazie.
Grazie a lei consigliere, non ho altri interventi, conclude il sindaco.
Io soltanto su alcuni aspetti che riguardano il tema ospedale, che è quello più facilmente diciamo esorcizzabile o soggetto a demagogia. C'è un piano triennale che è stato approvato qualche settimana fa, che prevede, intanto non è vero che prevede solo chiusure, perché appunto è stato detto prevede aperture, prevede quello che altre regioni hanno fatto molti anni fa. Cioè, ci sono zone del Lazio dove c'erano 4 o 5 piccoli ospedali che ormai non sono più alle esigenze, e il piano regionale del Lazio finalmente fa quello che hanno fatto in Veneto, in Toscana, in Lombardia, cioè chiude i piccoli ospedali e per aprirne alcuni grandi, e prima venivano ricordati quali. Quindi intanto è un piano che diciamo prevede anche aperture. Che cosa avviene per il nostro litorale, per il nostro comprensorio? Prevede pochissime altre zone che hanno diciamo l'obiettivo del piano del il finanziamento per l'ospedale di prossimità, la Dispoli è una delle Dispoli Cerveteri, è uno dei pochissimi bacini che ha un milione, anche di più di un milione di euro per l'ospedale di prossimità. C'è scritto nel piano ed è finanziato, perché gli investimenti ci sono, quindi dovremo lavorare perché arrivi. E io vi dico il motivo per cui questa cosa c'è, non solo perché abbiamo insistito i sindaci di questo territorio, perché questo territorio ha vicino al pronto soccorso un'area di proprietà comunale, quindi la Regione ha preferito la Dispoli perché noi abbiamo lavorato la Dispoli Cerveteri e perché c'è un'area comunale. Perché dico questo? Tra 3 anni ci sarà un nuovo piano regionale sanitario. Tra 3 anni tutti ci auguriamo, almeno molti ci auguriamo, che il piano regolatore generale della Dispoli sia esecutivo, perché non solo adottato ma approvato, e allora chi in quel momento governerà la Dispoli potrà dire alla Regione: noi abbiamo l'area per l'ospedale, non solo abbiamo le esigenze, i bisogni, abbiamo anche l'area dove fare l'ospedale. E la Regione Lazio chiaramente ha sempre preferito, laddove c'erano strutture da ristrutturare o c'erano aree libere da poter occupare, ha preferito fare investimenti. Quindi, guardando al futuro e non guardando soltanto la punta delle scarpe, come in qualche discussione si fa, noi riteniamo che l'ospedale di prossimità sia appunto il prossimo obiettivo, ma lo finale tra qualche anno sia quello di un ospedale che prenda da Passoscuro a Cerveteri a Santa Marinella e chiaramente la Dispoli. Io ringrazio chi ha presentato la mozione, il consigliere Garago che ha presentato la mozione, soprattutto su questo aspetto del 118 e delle carenze, perché lì non sono giustificabili, perché altre cose sono giustificabili forse dalla situazione finanziaria, le carenze del 118 non, in questa zona non dovrebbero esserci.
Grazie sindaco, possiamo mettere in votazione la mozione, consigliere in aula per favore. Allora, stiamo mettendo in consigliere Voccia sta rientrando, sì? No, ancora non sta nel recinto, sta all'esterno del recinto. Adesso sta nel recinto. Prego, anche il consigliere Fioravanti e il consigliere Lauria. Allora, stiamo mettendo in votazione la mozione presentata dal consigliere Garau. Chi è favorevole alla sua? Sì. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Pare che ci sia l'unanimità, quindi nessun astenuto, nessun contrario. Consigliere Moretti ha votato? Sì. Tutti all'unanimità, sì, quindi favorevoli a questa mozione. Pure ardita, tutti quanti, all'unanimità, consigliere. Quindi la mozione è approvata. Possiamo passare alle interrogazioni. Boccia, Penge, ardita. Prima Boccia, voi Penge, voi ardita. Anche lei Fioravanti. Ardita.
Presidente, io ho pregato l'assessore ai lavori pubblici di attendere perché io mi rendo conto che abbiamo una situazione alla Rispoli alquanto precaria da un po' di tempo, vedi le piogge, vedi i tifoni, vedi quello che ci pare più evidente, però siamo arrivati ad un punto che la Rispoli è ancora brodo. Tant'è vero che non più di due giorni fa abbiamo avuto diversi incidenti, di cui uno anche abbastanza grave. Un maresciallo del penitenziario ha preso a buco a palo e hanno portato all'ospedale, gli hanno dato inizialmente soltanto 30 giorni di prognosi. Sono accorsi i carabinieri, ambulanze e compagnia bella. Manca a farla apposta, il giorno appresso di questo incidente ce n'è stato un altro, sempre lì sullo stesso punto a Palo Laziale. A questo punto io chiedo all'amministrazione di intensificare gli sforzi, a questo punto, visto che, come dicevo un attimo fa, abbiamo avuto piogge a non finire che purtroppo scavano nelle riparazioni che frequentemente si fanno, però non bastano. Questo è il primo appello, se vogliamo definirlo. Il secondo, vorrei invitare il sindaco a rispettare quell'incontro di commissione per quanto riguarda le strisce blu e i parcheggi che riguardano il vecchio centro. Abbiamo fatto una commissione, c'erano state delle proposte, chi favorevoli, chi contrario, ma comunque io vorrei che tutti i cittadini, come ho detto prima per un altro punto, fossero tutti uguali. I cittadini hanno lo stesso diritto, chi abita nel vecchio centro, chi abita al quartiere Campo Sportivo, chi abita ai Monteroni, hanno gli stessi diritti. Non è giusto che chi abita nel vecchio centro venga penalizzato. Pertanto chiedo che il sindaco, come il presidente di commissione, si riattivi e eventualmente rifacciamo un'altra commissione, ma accorciamo i tempi perché andiamo verso l'estate e i cittadini poi ci reclamano i propri diritti che sono inalienabili. Grazie.
Grazie a lei. Ricordo al Consiglio che ho anche un'interrogazione scritta di cui do lettura, presentata il 15 marzo 2010. Allora, si chiede di conoscere la posizione contrattuale in base alla quale un nuovo dipendente da diverso tempo presta servizio presso la segreteria generale dell'ente, in quanto tale ufficio riveste notevole importanza per i cittadini e assume un ruolo strategico per gli organi istituzionali. Quindi poi ci sarà risposta, oppure ci PDL la Rispoli. PDL la Rispoli, quale, penso che o tutti i consiglieri o tutti i consiglieri del PDL della Rispoli hanno firmato questa mozione. Non lo so.
Ho scritto PDL, ma non l'hanno firmato.
Un attimo. Quindi sarebbe opportuno, se
Maria,
voi riconoscete...
non si è capito niente.
Un attimo solo. Sarebbe opportuno, se voi riconoscete questa interrogazione, che in calce mettiate le vostre firme. Se sì, non c'è scritto niente, c'è scritto il PDL la Rispoli o uno scarabocchio. A posto. Moccio Antonio. Allora, così siamo più chiari. Fermo restando che poi chi risponderà avrà il diritto anche egli di rispondere per iscritto. Comunque, volevo precisare che c'era questa interrogazione scritta. Benissimo. Allora, la risposta... Non è necessario fare tutta sta dirittera, consigliere Volpi. Adesso c'è un firmatario. Allora, risponde sulle due interrogazioni l'assessore Gaggiola. Prego, assessore.
Buonasera a tutti. È presente chi ci ascolta. Allora, volevo rispondere ad Antonio. Sì, io ne ero a conoscenza di questa situazione, per delucidazione, che io non la trovo un'interrogazione questa, anzi, è un suggerimento, magari una maggiore attenzione a come si opera quando si fanno dei lavori stradali, che poi si presenta purtroppo il brutto tempo che noi abbiamo visto. Si fa riferimento all'attraversamento che noi stiamo, agli attraversamenti che stiamo compiendo su via Palo Laziale per la captazione delle acque meteoriche. Abbiamo previsto delle griglie fuori asse rispetto all'asse centrale della strada e per questo vanno condottate con degli attraversamenti proprio su una carreggiata, che è la carreggiata di destra andando direzione verso Roma, e vanno condottati alla condotta che abbiamo fatto sul lato laterale. È successo in prossimità del cavalcavia. E siamo intervenuti alle 9:30 di sera, ero presente anch'io sul posto, se non ricordo male c'era il capoperaio Pagliuca che stava mettendo l'asfalto a freddo, proprio perché l'attraversamento che vanno solamente reinterrati dopo le opere di posizionamento della condotta per far sì che lo strato di sottofondo abbia una compattezza raggiunta nell'arco di 2 o 3 giorni, non è stato praticamente messo in sicurezza con dell'asfalto, ma è stato solamente posto, è stata posta una stesura di materiale di riempitura. Purtroppo quella sera ha diluviato, si è scavato il materiale di riempitura, si è creato quel dislivello che poi ha portato purtroppo a quell'incidente che il consigliere faceva riferimento. Due, perché il passaggio era continuo su quella strada, anche se erano stati segnalati, però effettivamente quella sera c'era una sorta di gincana, la visibilità non era delle migliori, io ero lì sotto la pioggia insieme agli operai che vi ho indicato prima. Grazie della segnalazione abbiamo immediatamente, subito dopo l'accaduto, messo dell'asfalto a freddo, pigiato con un'opportuna attrezzatura e nel giorno successivo abbiamo disposto a questo punto, per ragioni di sicurezza, la riasfaltatura immediata con dell'asfalto di riempitura, non con della pozzolana, degli attraversamenti effettuati. Quindi abbiamo fatto tesoro di questo, forse chiamiamolo errore o piccola leggerezza, però ripeto, sono prassi che nei lavori statali si fanno. Purtroppo quella sera ha diluviato, l'acqua era veramente troppa e ha detto in dialetto scarracciato il solco. Grazie.
Grazie a lei, il sindaco.
Allora, sulla questione strisce blu, io ho ben presente quello che abbiamo detto in quella commissione. E quindi le richieste anche di alcune modifiche, di alcuni ampliamenti o di alcune modifiche della procedura. Io propongo che la modifica o le modifiche, sicuramente in quella riunione sono state dette molte opinioni, poi bisogna sintetizzarle in una e questo non è ancora avvenuto, diciamo, in una decisione. Quindi io mi impegno a fare un'altra riunione in cui magari arriviamo ad una possibile sintesi. Però di attuare le modifiche quando apriremo il parcheggio di scambio della stazione, perché legato a quel parcheggio di scambio della stazione all'apertura ci sono già delle modifiche che coinvolgono le traverse di Via d'Italia. Questo per non fare troppi momenti di modifica, poi diciamo spesso... prima dell'estate, allora non so se l'ho comunicato la volta scorsa, lo comunico adesso, la provincia ci ha comunicato che ha appaltato l'opera, e che nel capitolato c'è scritto entro maggio deve essere completata la rotonda davanti al campo sportivo. Fatta la rotonda davanti al campo sportivo si apre il parcheggio di scambio, si modifica la regolamentazione delle traverse di Via d'Italia e con l'occasione facciamo una modifica unica, anche perché altrimenti si creerebbe confusione. Mi permetto di chiedere al gruppo della PDL che ha così attivamente partecipato e collaborato a quella riunione, che stavolta non vorrei trovarmi che alcuni consiglieri della PDL lì propongono modifiche, ampliamenti e anche aumenti, diciamo, dell'abbonamento. Abbiamo discusso di questo, dopo 2 giorni ci siamo trovati un manifesto di un consigliere della PDL che stava raccogliendo le firme contro l'aumento delle strisce blu, che non era stato deciso da nessuno e che era stato magari proposto da diversi consiglieri, tra quali quelli del suo partito. La ritengo, diciamo, una stravaganza, ma chiamiamola una stravaganza, perché se si fa una riunione con delle ipotesi, dopo 2 giorni qualcuno raccoglie le firme contro un'ipotesi, tra l'altro anche di consiglieri del suo partito, ripeto, la trovo una stravaganza che penso... Nei gruppi consigliari...
Consigliere, scusi un attimo, sindaco, però se prima lei dice io parlo e ferma lui, ferma quell'altro, ferma, è uguale, consigliere, no, no, lei non può interrompere il Presidente, no, lei sa benissimo che quando fa il Presidente no, non può interrompere.
No, vorrei finire,
non volevo sollevare
vorrei finire io l'intervento. Ecco. Allora, Benge, senza fare troppo male, i giochini sono quelli, Benge, lo dica a qualcuno del suo partito, perché il giochino è quello di fettere i manifesti contro una decisione non presa. Quello sto dicendo, quello, tutto lì.
Sindaco, prego.
Consigliere
Voce, allora.
No, sull'altra questione, no, c'era un'altra questione. Non ci sono nuovi dipendenti comunali, c'è un dipendente dell'AMA che è distaccato presso il Comune e collabora con l'ufficio della Direzione Generale per affrontare questa questione di passaggio molto complessa tra noi e l'AMA. Per esempio si tratta di ricostruire dei dati che l'AMA non aveva trasmesso completamente, per esempio su quant'era il tonnellaggio della differenziata, su quanta plastica, quante bottiglie, insomma c'è una serie di dati che noi dobbiamo andare alla Regione, dobbiamo andare al CONAI. A questo punto, ripeto, collabora con la Direzione Generale un dipendente dell'AMA che è distaccato presso il Comune, punto e basta.
Grazie Sindaco. Consigliere Voccia.
Grazie Presidente, io per quanto riguarda il discorso delle buche, delle riparazioni, noi abbiamo un tecnico che è la consigliera Asciutta, io qua sera non l'ho voluta disturbare perché sapevo che era anche impegnata, pertanto se questi controlli sicuramente la consigliera Asciutta, che è un architetto, lo farà anche per noi come controllo. Asciutto? Asciutto, io questo ho detto. Per quanto riguarda no, io ho detto asciutto, se qualcuno ha capito asciutta è un'altra questione. Volevo invece ritornare su quanto il sindaco diceva, che a me personalmente, io ho fatto anche una dichiarazione per quanto riguarda l'appartenenza al PDL e che mi dissociavo da tutto ciò che il consigliere Ardita era a contrapposto. E l'ho detto in aula e lo ribadisco stasera. Per quanto riguarda la sua dichiarazione che ha fatto sulla stampa, e chi ha fatto i manifesti contro, faccio presente che 360 giorni all'anno diviso 100 fa 3.6 e io sono più che consenziente, come tutti i cittadini di quella fascia, a pagare quei 100 euro all'anno oppure quei 3.6 giornalieri ed avere laddove è possibile un posto auto sotto casa o nelle immediate vicinanze. E lo ribadisco qui in Consiglio Comunale. Chi non è d'accordo non facesse pubblicità ai danni di chi vuole avere un posto come ce l'hanno quelli del Ceredo, come ce l'hanno quelli del campo sportivo o dei Monteroni. Grazie.
Grazie consigliere Voccia. Allora, ho iscritto adesso a parlare il consigliere Penge. Penge, consigliere Penge.
Sì, è un'interrogazione urgente che dovrei fare al sindaco e penso all'assessore ai lavori pubblici, che riguarda la scuola del presso Miami in Viale Florida, dove 15 genitori, tra l'altro, hanno sottoscritto un documento che lei dovrebbe aver visto in questi giorni, è protocollato addirittura 10 marzo, quindi penso che l'abbia visto o l'ha passato all'ufficio preposto. Appunto, i sottoscritti genitori parlano dell'aula scolastica che riguarda la scuola dell'infanzia, la sezione B della scuola infanzia presso Miami, e praticamente lì c'è un grosso problema perché l'aula è fredda fino alle 16.10 in quanto i riscaldamenti, cioè cattivo e insufficiente funzionamento impianto riscaldamento, così hanno scritto sulla lettera, e questo problema sussiste da moltissimi anni ed è stato anche segnalato poi dal corpo insegnante alla direzione. L'aula poi tra l'altro è invasa dall'acqua quando piove e quindi entra dalle finestre e naturalmente crea notevoli problemi anche per quanto riguarda l'incolumità dei ragazzi, che mi hanno spiegato molto spesso si trovano a passare lì e potrebbero scivolare e si potrebbero fare male. E naturalmente, nonostante tutte Nonostante tutte queste indicazioni che sono state date sullo stato di pericolo, ancora a tutt'oggi non è stato fatto nessun provvedimento. Quindi l'interrogazione è: quando l'amministrazione prevede di intervenire all'interno di questo plesso, di questa aula, in quanto poi tra l'altro la lettera è stata mandata anche all'ASL, al Comune, all'Istituto, e successivamente loro diffidano anche l'amministrazione, perché se non interverrà nel più breve tempo possibile manderanno il tutto alle altre autorità preposte, perché penso che sia una cosa abbastanza grave questa. Ho terminato.
Grazie. Del delegato Chiappini
risponde
il sindaco. Va bene, risponde il sindaco.
No, rispondo io, perché la lettera di qualche giorno fa, io l'ho girata agli uffici, quindi tra il sabato e la domenica ho l'impressione, insomma, che non sia ancora arrivata a chi poi dovrà occuparsene. No, soltanto per far arrivare una anomalia che spero, insomma, in futuro non si ripeta. No, intanto ovviamente l'obiettivo è sistemare le cose, e questo è prioritario. Ma normalmente la direzione dei tatti che invia che raccoglie le segnalazioni, perché insomma, diciamo, il referente dell'amministrazione comunale è la direzione didattica. Quindi francamente è un po' anomala questa procedura, però ripeto, l'obiettivo è sanare quello che non funziona. La lettera l'abbiamo girata 3-4 giorni fa agli uffici, poi ripeto dal sabato e la domenica, ma comunque sicuramente domani arriverà anche a chi come nostro delegato si occupa di queste cose.
Ora io volevo dire soltanto, probabilmente è una cosa anomala quello che dice lei, è vero, però c'è una questione che è pur vero che c'è un sindaco, un assessore ai lavori pubblici, ci sono due o tre delegati che riguardano l'istruzione, sinceramente è necessario fare un monitoraggio continuo, fermo restando che il sindaco dovrebbe dire al dirigente scolastico di segnalare queste cose gravi quando accadono, perché qui tra l'altro io ho anche le lettere fatte in anni passati dagli insegnanti che partono addirittura dal 2006, quindi è una cosa, penso, che sia ancora un po' più complessa. Lei giustamente dovrebbe parlare col dirigente e dirgli come mai, nonostante queste segnalazioni che riguardano un problema abbastanza grave, non provvedete a segnalare all'amministrazione queste cose. Insomma, ci vuole comunque, nonostante le persone ci stanno, un continuo monitoraggio.
Grazie consigliere Pengi. Adesso è iscritto a parlare il consigliere Ardita. Ugo, perché che sorriso di gioia.
No, piacere
Ardita.
Perché tante volte
è arrivato il suo momento.
Qualcuno mi dice che spesso vado sui giornali.
Consigliere, la prego di fare le interrogazioni.
Spesso vado sui giornali oppure parlo di me così. Cioè, ho piacere che tante volte mi chiamano in causa e mi fanno pubblicità i colleghi. La mia posizione politica, entriamo sul serio, è chiara. Io ho detto dal primo giorno, nonostante che ero alla mia prima elezione, che avrei condiviso tutte quelle cose che venivano fatte nel bene della città. Però non voglio neanche fare la guerra o criticare a chi sta vicino a me. Chi decide di sostenere e di non fare opposizione alla maggioranza, e forse qualche anno fa, qualche tempo fa, mi scrivevano andiamo a contare i voti di Ardita. Oggi mi viene da ridere, perché io non voglio contare, vorrei capire e comprendere il gradimento dei cittadini nei confronti di chi sceglie di non fare opposizione. Io non voglio sottolineare solo questo passaggio, non voglio fare la guerra a nessuno, faccio solo gli auguri a chi sceglie questo di condividere con voi anche quelle scelte, ma che non solo io, ma sono state presentate le istanze dei cittadini, perché Giovanni Ardita ha detto no alla tassa dei disabili, no alla fischiaria Monteroni, no alla piscina del Faro. Ho detto no a tante cose che erano istanze dei cittadini, e no neanche, permettetemi, istanze dei cittadini, perché credo, se lei era presente, alla Reggia, ai Monteroni c'erano 400 agricoltori arrabbiati sul discorso, e che forse quando si parla di partecipazione prima si dovrebbe andare sul territorio e poi si decide. Voi avete questa abitudine che io non condivido, non ho condiviso il vostro operato su tante cose che non sono state fatte bene sotto il mio punto di vista, e forse anche di qualche piccolo elettore che sta...
Consigliere, passi all'interrogazione.
No, passo...